Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi Sant'Agostino. Non c'è bisogno di aggiungere per noi altre parole, ricordiamo solo che è nato nel 354 a Tagaste, oggi sarebbe un algerino, ma in realtà poi era colonia romana, è morto nel 430, fu battezzato da Ambrogio a Milano a 32 anni.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 3, versetti 1-12. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano e, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù, intanto, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì una molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il Figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
Parola del Signore.
Abbiamo forse due brani nel tratto di oggi, può essere che siano connessi dal tempo, però non mi pare così chiaro che sia lo stesso giorno, anzi è probabile di no. Nel racconto di Marco, e il primo brano, i primi sei versetti, sottolineano ancora l'importanza del sabato, che abbiamo già incontrato nel brano precedente. Questo è un caso diverso. E ricordiamo solo che non c'era una norma condivisa sull'applicazione del grande comandamento di non lavorare di sabato, e che le posizioni e le opinioni andavano costruendo queste norme, e abbiamo un attestato anche nell'episodio di oggi, anche nel Vangelo, perché vediamo che ci sono opinioni diverse, in questo caso fra i farisei e Gesù. Bisognerebbe aggiungere però altre opinioni di altri gruppi, sempre sullo stesso tema e sempre in modo più specifico sul punto del brano di oggi, cioè la guarigione o la cura dei malati in giorno di sabato. Forse bisognerebbe immaginare anche che queste sono posizioni dei gruppi impegnati, e non so se tutta la gente normalmente ecco, viveva o attuava, ecco, queste norme. In ogni caso è un punto centrale, ecco, per il Vangelo sicuramente, vediamo.
Ho visto questa pericope in modo un po' forse una sfumatura diversa da quella che diceva Giovanni, cioè se nelle pericopi precedenti vedevo una rivelazione di Gesù, anche una spiegazione di cui è, di chi egli è, e anche una sua interpretazione della legge, qui vedo meno una discussione sul sabato, nel senso che vedo di più il giudizio su una passione, perché è detto al versetto 2: lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. E quindi mi sembra che qui prevalga già un pregiudizio, cioè un giudizio già fatto, e quindi si osserva cosa fa Gesù per avere, non tanto per vedere cosa pensa del sabato, ma per poi accusarlo. E infatti è uno dei pochi brani del Vangelo in cui sono detti anche i sentimenti di Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. E qui mi sembra, al di là o a latere della rivelazione di Gesù su se stesso, la durezza del cuore è, mi sembra che sia il, invece di vedere il bene che questo uomo sta operando col dito di Dio, evidentemente, e non tanto perché lui è il Signore del sabato, ma perché sta facendo del bene, e invece la durezza del cuore è quella di vedere, di trovare un capo d'accusa. Il contrasto, io trovo che la pericope siano, sì, probabilmente è troppo lunga, eccessiva, però il contrasto che viene a esserci tra le due pericopi è salta all'occhio, invece un popolo che corre a lui e lo schiaccia quasi per essere guarito, tanto che è quasi drammatica la scena, non deve salire su una barca perché la folla non lo schiacci.
Sì, avevo fatto un pensiero abbastanza simile nella linea con quello che ha detto Sara, perché questo far riferimento a un pensiero profondo di Gesù, a un suo sentire, mi aveva colpito. Soprattutto questo rattristarsi, che mi è parsa, così l'ho intesa stavolta, anche se non c'è la parola indignazione prima, non l'ho persa di vista, però mi sembrava che ci fosse proprio una dominante di tristezza per la durezza dei loro cuori. Allora mi sono detta che avrebbe potuto guarire quest'uomo in altri momenti, in altri modi, ma mi sembra che in questo momento stia cercando di conquistare il cuore anche di costoro che invece lo tengono d'occhio per accusarlo. E allora mi è venuto in mente che da pochi versetti prima, al versetto 17 del capitolo precedente, aveva detto che era venuto a chiamare peccatori, cioè chi sbaglia. Comunque mi sembra che stia cercando con questo gesto, in quel modo, seppur rattristato perché non lo capiscono, ma di chiamare anche chi invece, come ha detto bene, ha delle passioni dentro, ma che stia cercando di attirare tutti a sé.
Ma forse un po' in questa linea, stamattina leggendo a mattutino Ezechiele, a un certo punto dice convertitevi dai vostri idoli, una cosa così. E lì era chiaro il punto dolente, no? C'era l'idolatria e quindi questo grande appello alla conversione. E allora così, mentre leggevo, mi dicevo, che strano, anche Gesù, no? Passa e dice convertitevi. E forse però appunto la grande differenza è questa. Lui dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi credendo al Vangelo. Allora questo lo richiamo perché mi sembra che in queste pericopi, appunto queste controversie cosiddette, sia un po' questo il problema, di convertirsi credendo a Lui, credendo al suo messaggio, al suo Vangelo, che poi è Lui in sostanza, ecco. Quindi a Lui che è Signore del sabato, che è Signore, che è venuto per perdonare il peccato, che è lo sposo, eccetera. E mi sembra che appunto sia quello che manchi qua, oggi, in questa pericope, questa conversione per credere a quello, alla novità che Lui porta, che Lui è, insomma, che Lui porta, che Lui è. E quindi mi sembra che sempre più, ecco, sarà questo il punto, no? Di convertirsi credendo a questo. E mi sembra appunto che anche, sì, le due pericopi certamente sono state messe insieme un po' così, però appunto il tratto successivo di tutta questa gente che confluisce fa molta impressione, perché è proprio è la controfaccia, ecco, di quello che può essere e che è in un certo modo una fede molto incipiente, molto quel che si vuole, però è quello che avrebbe dovuto suscitare, mi sembra, questo figlio dell'uomo, ecco.
Notavo che anche in questo capitolo, all'inizio di questo capitolo, Gesù risponde alle intenzioni di costoro, però intenzioni non palesate, ecco, le intenzioni del cuore, così come aveva fatto in precedenza, che aveva risposto, insomma, e quindi così un po' mi tornava il Salmo: Signore, tu mi scruti e mi conosci, e di seguito, ecco. E poi anche un altro, Marco, mi sembra che metta in evidenza come, cioè ciò che aveva detto all'inizio, ecco, che erano tutti stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi, invece questo atteggiamento cambia notevolmente, perché comincia ad esserci opposizione.
Un brano di Vangelo odierno ci propone subito un'eloquente applicazione del principio enunciato da Gesù, il brano di ieri. Ieri diceva: Gesù è il Signore del sabato, oggi dice: il Signore che guarisce. E si confrontano ora un uomo malato e la legge del riposo nel giorno di sabato. Quindi abbiamo così un quadro. Da una parte della legge sono schierati i farisei e il pubblico opinione, aggregati quasi per rendere impossibile con la loro presenza una infrazione della stessa legge. Ma Gesù, non senza rattristarsi, come dice il testo e che tutti abbiamo potuto vedere, per la durezza del loro atteggiamento, si dichiara apertamente dalla parte dell'uomo che soffre e, come vediamo, lo guarisce, concedendo così la priorità assoluta alle esigenze della vita umana. Dopo questo episodio, Gesù, circondato dalle folle, riprende il suo annuncio del regno di Dio. E Marco ci presenta Gesù profondamente inserito nel contesto umano. Ci sono i discepoli, i malati, la gente comune che lo cerca per la più disparata necessità. E quello che vuol dire Marco, il segreto di questa capacità di attrazione è la sua qualifica di figlio di Dio.
Era lo stesso giorno di sabato, cioè quello delle spighe strappate, o no? È una ipotesi, potrebbe essere anche lo stesso giorno. Comunque è sabato, E a me sembra che sono ovvi i significati, ma uno è la dimostrazione plastica di quello che Gesù ha detto, cioè che l'uomo che il sabato è stato fatto per l'uomo e non il viceversa. E si dimostra che cosa può avvenire di sabato, cioè il giorno che è il giorno del compimento della creazione, ma anche della restaurazione della creazione, cioè della completa sanazione della creazione. Ecco, in questo uomo che ha la mano rattrappita, che è la mano. Altri significati sono ovvi, e cioè che nel sabato, durante il sabato, può avvenire il bene, anzi il bene deve essere compiuto, deve essere fatto, perché il sabato è proprio questo, cioè di compiere il bene che Dio vuole, ecco, che Dio ha voluto per noi. Un'altra cosa che a me sembra, diciamo così, è sicuramente inferiore, ma è che durante il sabato si possono porre delle questioni, cioè che la discussione sulla Torah durante il sabato si può fare e che non ci si deve sottrarre a questo ingaggio da parte di Dio, ecco. E Gesù lo fa, cioè praticamente pone una questione a cui purtroppo però l'uditorio si sottrae, anzi si indurisce, ecco. E questo mi fa pensare a quello che poi è avvenuto nel periodo successivo, cioè di quella che profondamente è la questione, il metodo talmudico, cioè nel Talmud si pongono delle questioni e ciascuno risponde a modo suo, e anche quello che non viene ritenuto, anche l'altro deve essere considerato, cioè anche colui che magari può essere ai margini, però si risponde.
Io condivido, cioè inclino in questo senso a pensare che qui ancora si dibatte sull'applicazione del comandamento del sabato, e che questo sia per noi un po' lontano, diciamo, ma che fosse un tema fondamentale e che divideva la prassi, che è la cosa più importante, perché una cosa sono le idee, diciamo l'ideologia, una cosa è la prassi. La prassi è molto importante perché uno deve applicare la legge di Dio. Non si tratta solo di fare della filosofia o della teologia, ma di applicare. Quindi le norme sono molto importanti, ma le opinioni sulle norme, sul modo di applicare, sono diverse. Mi sembra che il contesto sia questo, io continuo a pensare questo soprattutto, e da questo punto di vista questo è un brano difficile. Se uno si mette in questa prospettiva, a me sembra un brano difficile, perché la risposta, non tanto perché c'è la contrapposizione degli animi, perché questo può anche sorprendere, è l'unica volta che si dice che i farisei vogliono uccidere Gesù nel Vangelo di Marco, però l'animosità delle contrapposizioni è comprensibile, cioè abbiamo tante attestazioni, ecco, questo avveniva fra gruppi anche molto diversi, ma avveniva anche all'interno degli stessi gruppi. Sappiamo le due scuole farisaiche, si combattevano certi momenti in modo molto acerbo e addirittura anche con qualche episodio di violenza fisica e addirittura di uccisione, abbiamo testimonianze, per dire che non, questi, almeno per questi gruppi, questi temi erano centrali. E qui io vedo questo contesto ancora. La difficoltà però del testo per me è proprio il versetto 4, cioè è il modo in cui Gesù risponde. E difatti noi troviamo in Matteo una cosa un po' diversa. A me sembra che, non voglio adesso dilungarmi, ma Matteo corregge Marco, o forse lo integra, lo giustifica. Perché il problema non è se di sabato si può fare il bene o fare il male. Il problema è se si può curare un malato in giorno di sabato. Qui le risposte o le tendenze erano diverse. C'era chi, a quanto sappiamo, era molto più severo su questo, come forse i cumranici, come gli esseni. E i farisei non erano severi, non erano così severi i farisei, però ammettevano solo in caso di un rischio della vita, salvare una vita. Salvare una vita, cioè se c'è anche solo il dubbio, anche quando c'è il dubbio, se solo c'è il dubbio che possa darci di mezzo il rischio della vita, non si deve sempre soccorrere, si deve sempre, diciamo, è un'eccezione nel sabato. E quindi Gesù con questo modo, con questi termini così generali, questa contrapposizione di sabato, è lecito fare del bene o fare del male? È ovvio che è lecito fare del bene. Chi è che può rispondere no? Di sabato è lecito salvare la vita, una vita, certo, o ucciderla? Certamente no. Chi è che può sostenere che di sabato sia lecito uccidere una vita, cioè non salvarla? In questo caso forse significa non salvarla. Quindi Gesù pone il problema in modo tale che è impossibile non dargli ragione in generale. Ma, e questa è anche la difficoltà per me del testo, e vedo che qualche commento la coglie questo punto, insomma, la discute questo punto. Se noi leggiamo Matteo, il capitolo 12, non possiamo adesso dilungarci, ma si può argomentare su questo, perché Matteo non presenta le cose così. Prende il testo di Marco, ma naturalmente rimane nella posizione, ecco, nel risultato, della posizione di Gesù, ma da altre ragioni, fa l'esempio della pecora che deve essere salvata, cioè rimane sul problema specifico della cura di un malato di sabato. Qui invece Gesù pone le cose in modo tale che è impossibile dire di no, ma che naturalmente però apparentemente non risolve il problema. Io credo che ci sia, che l'idea centrale sia quella che l'evangelista, Gesù è l'evangelista, si oppone a una interpretazione, a una tendenza che voleva limitare in modo severo il principio condiviso, perché qui è un principio condiviso. Salvare una vita in giorno di sabato è condiviso. Farisei, è un principio farisaico, anche in questo caso è interessante come il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, è un principio farisaico, così anche questo è un principio farisaico, cioè che il rischio della vita salta, ecco, la norma. Basandosi su questo non è detto tutto però, perché si tratta di stabilire, ecco, Gesù allarga, diciamo, io credo che sia nella tendenza di dire quando c'è anche curare un malato, nel suo caso è un miracolo, curare un malato il giorno di sabato rientra nel salvare la vita. Questa è un'interpretazione importante, ecco, mi sembra che ci sia. È interessante che ci sono posizioni simili anche nel Talmud, ci sono, e anche in altri scritti, non la posizione che si appella alla misericordia, come dice qui, la durezza del cuore, forse in questo caso è proprio il far prevalere la preoccupazione per la norma rispetto alla benevolenza verso chi è malato. Finisco con questa perché ho trovato questa osservazione, questo rinvio. Il Vangelo dei Nazorei, non si sa se sia un Vangelo solo o se erano più Vangeli, perché a volte viene chiamato il Vangelo degli Ebrei o il Vangelo degli Ebioniti. Il Vangelo dei Nazorei è citato molte volte dai padri, da alcuni padri, ecco, anche Girolamo attesta di avere visto, eccetera, ed era praticamente, a quanto sembra, la prima versione, senza i primi capitoli dell'infanzia, eccetera, la prima versione del Vangelo di Matteo. Avevano un unico Vangelo, insomma, i padri lo attestano e citano delle parti. Tra l'altro a volte lo citano per vedere le varianti, le differenze, e c'è la citazione di questo episodio. Ed è molto interessante nel Vangelo dei Nazorei, perché praticamente il Vangelo dei Nazorei ha la posizione dei farisei, cioè ovviamente dà ragione a Gesù, però dice che quest'uomo, con la mano che si è paralizzata improvvisamente, era un muratore. È un muratore che a questo punto non può più lavorare e quindi non può più sopravvivere. E quindi naturalmente si tratta di salvare la vita, cioè con queste precisazioni sottolineano che era giusto, ecco, che questa non è la violazione del sabato, ma che era giusto perché era un vero e proprio salvataggio della vita. È un po' diverso da quello che ci presenta qui Marco e anche Matteo, il Matteo che abbiamo noi, cioè non c'è questa idea che quest'uomo stava, insomma, è in pericolo di vita. C'è piuttosto l'idea che curare i malati il giorno di sabato rientra nel salvare la vita, perché è far del bene. Ecco, con la parola del Vangelo di oggi, in cui tanti ricevevano la guarigione nel contatto con Gesù, preghiamo per tutte coloro che sono ammalati in tutti i modi, bisognosi in questo momento. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. E oggi, per intercessione di Sant'Agostino, preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare per tutti i vescovi delle Chiese, perché siano sempre illuminati e guidati nel loro ministero dallo Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a chiedere sempre al Signore il dono della pace per tutti i cuori, per tutti i popoli, tra tutti i popoli. E chiediamo perché il Signore susciti ovunque uomini di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo sempre anche luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E presentiamo al Signore ancora tutte le folle di affaticati, di stanchi, di poveri, di coloro che non hanno nessuna speranza per il futuro. Preghiamo perché il Signore apra vie di solidarietà e di condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti in questo giorno hanno più bisogno dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Un ricordo di mio fratello Francesco. Si chiama Francesco Agostino perché è nato in questo giorno, che voi conoscete, Francesco. Preghiamo per lui, per la sua vita, per i suoi figli. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Guarda tutti coloro che hanno bisogno di guarigione, per Cristo nostro Signore.
Amen.